Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. E si manifestò così. Si trovavano insieme Simon Pietro, Tommaso, detto Didimo, Natanaele di Cana di Galilea, i figli di Zebedeo e altri due discepoli. Disse loro Simon Pietro, io vado a pescare. Gli dissero, veniamo anche noi con te. Allora uscirono e salirono sulla barca, ma in quella notte non presero nulla. Quando già era l'alba, Gesù si presentò sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro, figlioli, e non avete nulla da mangiare? Gli risposero, no. Allora disse loro, gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non potevano più tirarla su per la gran quantità di pesci. Allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro, è il Signore. Simon Pietro appena udì che era il Signore si cinse ai fianchi, la sopravveste perché era spogliato e si gettò in mare. Gli altri discepoli invece vennero con la barca trascinando la rete piena di pesci. Infatti non erano lontani da terra se non un centinaio di metri. Appena scesi a terra videro un fuoco di brace con del pesce sopra e del pane. Disse loro Gesù, portate un po' del pesce che avete preso orora. Allora Simon Pietro salì nella barca e trasse a terra la rete piena di 153 grossi pesci. E benché fossero tanti, la rete non si spezzò. Gesù disse loro, venite a mangiare. Nessuno dei discepoli osava domandargli, chi sei? Poiché sapevano bene che era il Signore. Allora Gesù si avvicinò, prese il pane e lo diede loro e così pure il pesce. Questa era la terza volta che Gesù si manifestava ai discepoli dopo essere risuscitato dai morti. Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro, Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Gli rispose, certo Simone, tu lo sai che ti amo. Gli disse, pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo, Simone di Giovanni, mi ami? Gli rispose, certo Signore, tu lo sai che ti amo. Gli disse, pasci le mie pecorelle. Gli disse per la terza volta, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato, che per la terza volta gli dicesse, mi vuoi bene? E gli disse, Signore, tu sai tutto, tu sai che io ti amo. Gli rispose Gesù, pasci le mie pecorelle. In verità ti dico, quando eri più giovane ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Questo gli disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo aggiunse, seguimi. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Quando incontriamo molte volte, abbastanza volte, Pietro negli Atti degli Apostoli, incontriamo un uomo risollevato, un uomo pacificato, un uomo che ha tirato davvero un sospiro di sollievo. E questo respiro di sollievo, questa ispirazione di tranquillità e di pace, non è solo l'ispirazione di un fiato che manca, ma è proprio l'ispirazione dello Spirito Santo. Pietro, negli Atti degli Apostoli, è insieme a Paolo l'uomo dello Spirito. ha ricominciato a respirare lo Spirito di Dio. E il suo discepolato è ricominciato per l'ennesima volta. Questo brano del Vangelo di Giovanni che abbiamo appena letto si conclude con l'ultima parola che abbiamo ascoltato, che è «seguimi», che è una parola iniziale per la verità, perché «seguimi» è la parola del discepolato. «Seguimi» è la parola che Gesù dice ai suoi apostoli, normalmente, all'inizio dei Vangeli, non alla fine. Eppure, in questo caso, molto correttamente, l'autore del Vangelo ci dice che alla fine del Vangelo Gesù dice a Pietro: seguimi. Ma di per sé gliel'aveva già detto. Gliel'aveva già detto molto tempo prima. E anche lì era iniziata una sequela. Era iniziato un seguire lui, un seguire le sue parole, un seguire i suoi gesti, un seguirlo per tentare di dire le stesse parole e di fare gli stessi gesti. Però a Pietro non era andata così bene come aveva sperato lui e come aveva sperato Gesù. Però la vita è così. La vita è fatta anche di promesse, è fatta di entusiasmi e poi è anche fatta di inciampi, di momenti e di tempi in cui quello che avevamo immaginato di saper vivere, o per nostro limite o per altro limite, non lo riusciamo a vivere fino in fondo. E allora il nostro discepolato tende a considerarsi zoppicante. Eppure Gesù questo non l'ha mai pensato. Non ha mai pensato che il discepolato dei suoi discepoli fosse zoppicante. Ha sempre preso i suoi discepoli così com'erano. E per essere chiaro su questo, non aveva chiamato, come nel caso di Pietro e di qualche altro, persone, uomini, probabilmente anche donne, che vivevano già in qualche modo devotamente e bene, come Pietro, che faceva il pescatore e che pescatore è rimasto, solo che ha cambiato il tipo di pesca. Ma aveva chiamato anche uomini come Matteo, li aveva chiamati Levi, lì proprio dal centro del loro peccato, del loro agire male. Gesù aveva scelto i suoi discepoli a destra e a manca, nella luce e nell'ombra, e tutti li aveva invitati a seguirlo. Quindi Gesù, già nel momento in cui chiama, non fa una classifica. Sono gli uomini che fanno una classifica. Siamo noi che facciamo delle classifiche e magari le facciamo soprattutto quando ci riguardano. E allora una nostra infedeltà, o una nostra difficoltà, o un nostro inciampo, diventa per noi automaticamente l'idea che non siamo più dei buoni discepoli. Ma il buon discepolo non è quello che fa tutto giusto. Il buon discepolo non è quello che ha tutta una vita luminosa. Il buon discepolo è quello che vede il maestro e lo segue. E quando ce la fa e dice quello che un discepolo fa e dice. E quando non ce la fa, chiede aiuto al maestro. E il maestro rallenta, si ferma, lo prende per mano e lo fa camminare. Ecco, Gesù ha fatto con Pietro questo, a volte anche in modo duro. Vi ricorderete nella prima volta in cui Gesù parla di quello che capiterà a lui, della sua passione, che quello sarà il modo di salvare il mondo. Pietro si ribella e lui, Pietro, che è appena stato nominato il custode di quella dozzina di folli che stavano seguendo Gesù, lo aveva appena fatto, viene trattato in modo rude, quasi dicendolo: tu ragioni come Satana, perché tu vuoi dividere il maestro da quello che il maestro può e deve compiere. Ed è una parola dura, ma una parola però che non allontana Pietro, lo avvicina alla sua responsabilità e a ciò che Gesù gli ha chiesto fino a quel momento, ma capiterà anche più avanti, nell'orto degli ulivi, quando Pietro insieme a altri due di fronte all'angoscia del maestro si addormenterà, capiterà nell'atrio del luogo dove si svolge il processo di Gesù, dove per paura Pietro dirà che non lo conosce. Bene, Pietro più volte ha abbandonato Gesù, ma non ne ha mai ricevuto in risposta un abbandono. Pietro non è mai stato abbandonato da Gesù. Le domande che Gesù pone a Pietro qui, e qui siamo nell'esito finale, siamo dopo la risurrezione, siamo alla fine del Vangelo, quelle domande non sono domande che in qualche modo vogliono giudicare o incastrare Pietro, ma lo vogliono accompagnare a comprendere che ci sono gradi di sequele, gradi di possibilità di esercizio dell'amore evangelico che vanno commisurati alle capacità che abbiamo. Gesù è un maestro non del perfetto, Gesù è un maestro del massimo possibile. E sentite come è già questo profondamente liberante, del massimo possibile. Io, se voi avete seguito sul foglietto la lettura di questo Vangelo, ho modificato il testo, non so se vi siete accorti, perché ho letto il testo come è scritto in originale. E Gesù domanda per la prima volta a Pietro: mi ami? E lui dice sì, pasci. Mi ami? Sì, pasci. Però Gesù sa che l'amore di Pietro è un amore che deve essere ancora costruito, che deve essere ancora elaborato, che deve essere ancora riconosciuto. Ho capito che ti dico, che mi dici di sì, ma non è vero, tu non moriresti per me. Probabilmente, dopo Pietro invece lo farà. E allora la terza volta gli dice: ma mi vuoi almeno bene? E Pietro rimane addolorato, non tanto perché glielo chiedeva per la terza volta, ma perché in qualche modo, in forma molto amicale, molto paterna, Gesù lo porta a rispondere alla vera domanda della sua vita. La questione non è se lui ama o no Gesù, è se sa amare. Questa è la questione. E la grande questione di ogni discepolato è se sappiamo amare. Se dove stiamo e come stiamo, la nostra vita esprime amore. Questa è la domanda che Gesù ci pone. Se la nostra vita esprime amore. Noi possiamo fare qualsiasi cosa, anche più disparata, ma la qualità di ciò che noi agiamo è proporzionale alla capacità che abbiamo di vivere con amore, di fronte a tutte le situazioni che nella vita incrociamo, verso le quali sbattiamo a volte la nostra vita, ma nelle quali, anche in quelle, Dio è presente per continuare a dare alla nostra vita la capacità di amare. Una grande autrice ebrea che personalmente amo tantissimo, che si chiama Simone Weil, non quella del Parlamento Europeo, un'altra, Simone Weil, è un'omonimia. Simone Weil scriveva in un articolo degli anni 40, intitolato L'amore di Dio e la sventura, scriveva che a volte capitano nella vita cose talmente dure, talmente difficili, talmente dirompenti, che a volte non si ha nemmeno più davanti a sé qualcosa o qualcuno che possiamo, per il quale o per la quale possiamo esprimere anche un briciolo di amore. Perché Simone Weil dice, scrive, che è quando si ama che si è. Ma ci sono situazioni della vita in cui questo diventa profondamente difficile. È quella che lei chiama la sventura, il malheur, la sventura. Ebbene, in questi casi, scrive Simone Weil in quello straordinario articolo, non bisogna arrendersi. Se anche tu non vedi qualcuno o qualcosa verso il quale o la quale esprimere amore, l'unica possibilità per non soccombere è, e lei utilizza questa espressione, amare a vuoto, che è un'espressione ardua, scandalosa, amare a vuoto. Questo chiede Gesù ai suoi discepoli, amare sempre, anche quando sembra non ci sia più alcuna ragione per farlo. Ma non è che ci ha chiesto qualcosa di lontano da quello che ha vissuto lui. L'uomo Dio è stato rifiutato dagli uomini ed è stato per un breve tempo abbandonato anche da Dio. Gesù, malgrado tutto, ha amato a vuoto. Ma il suo amare a vuoto era amare tutto. Gesù era ebreo e Simone Weil era ebrea. Credo che qualcosa conti. Questo è il punto. Mi ami tu? Mi ami tu o almeno mi vuoi bene? Non è una rendicontazione che chiede Gesù, è l'offerta a Pietro di rimanere vivo. Vivo. E si rimane vivi quando si riesce ancora un giorno a trovare un briciolo d'amore da esprimere, a costo che sia un amore a vuoto, che non è. Perché comunque di fronte a te hai il cuore di Dio che il tuo amore accoglie, che ti aspetta sulla spiaggia, che ti domanda del tuo pesce e della tua vita che hai pescato tu, ma che condivide il tuo pesce e il suo pesce. C'era già del pesce sulla riva. Nell'amore agli uomini Dio ci mette del suo e chiede che gli uomini ci mettano del loro. Questa io credo sia veramente Pasqua.